Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta appunto come dire cambiamo non di tantissimo, però entriamo nel continente africano con Radio Africa. Ciao,
ciao,
bentornato.
Ciao a tutti e a tutti.
Bene, dicevamo, ciao. Insomma, inizieremo a parlare più, partiamo dal Corno d'Africa questa volta, dalla Somalia, perché ci sono state un po' delle novità, un cambio ai vertici, cambio a tra virgolette, potrei non so, correggimi se sbaglio, però molto ben apprezzato dalla comunità internazionale, in particolare dagli Stati Uniti, che insomma si rimettono in prima fila per dare aiuti, guarda caso, aiuti militari. Insomma, però,
sì, talmente apprezzato che Biden ha già firmato un ordine per far ritornare i militari americani in Somalia. Pare che siano 450 i soldati che vanno lì a combattere gli Al-Shabaab, senza chiaramente interpellare un governo che ancora deve essere fatto, né tantomeno il nuovo presidente. Vabbè, questo fa parte dello stile, diciamo così, dell'Africom, che peraltro è comandata da Townsend, che è un generale di origine afghano, è molto, come dire, molto presente, molto attivo. Però insomma, che è successo? È successo che ci sono state le elezioni del presidente, però in un contesto molto particolare. Diciamo che il 15 maggio la Somalia ha eletto il presidente che si chiama Hassan Sheikh Mohamed. Questo presidente era già stato eletto nel, tra il 2012 e il 2017, e ha sconfitto Mohamed Abdullahi Mohamed, detto Farmaggio. Pare che si Farmaggio perché gli piace il formaggio italiano, però insomma questa è una cosa ancora da verificare. Ma questa elezione si è tenuta in un contesto molto particolare, perché la Somalia è sconvolta da una lunghissima crisi politica e si confronta peraltro con l'insurrezione degli islamisti radicali di Al-Shabaab. I deputati e i senatori hanno scelto i 36 candidati che rappresentano il clan, i quali a loro volta hanno eletto i deputati che a loro volta eleggono il presidente. Quindi non c'è un'elezione diretta del presidente. Tutto questo poi è perché
come da noi
dimmi.
Diciamo perché come da noi non esiste un'elezione diretta del presidente, no?
Chi elegge il presidente però lo eleggono praticamente i clan e i presidenti delle regioni sostanzialmente. Però tutto questo è avvenuto in un contesto un po' particolare, in un hangar all'aeroporto di Mogadiscio, un hangar praticamente blindato, e nonostante poi durante questa elezione è stata trasmessa in televisione in diretta, e durante questa elezione sono state anche delle esplosioni all'aeroporto, per ricordare appunto la situazione di sicurezza estremamente precaria nel paese. Ma queste elezioni peraltro hanno riaffermato il potere dei clan, perché praticamente questi clan, l'elezione di questi deputati non è che è avvenuta attraverso delle elezioni, sono i clan che scelgono, e quindi in pratica è un ristretto numero di personaggi che governano il caos somalo da tanti anni, che hanno deciso chi doveva essere il presidente, anche perché queste elezioni erano state rimandate, ma a un certo punto il Fondo Monetario Internazionale le voleva come requisito per poter portare avanti un prestito di 400 milioni di dollari, di cui la Somalia ha molto bisogno, perché adesso la Somalia affronta una crisi gravissima anche di siccità. Insomma, si parla veramente del rischio di 6 milioni di persone senza acqua e cibo, quindi è una situazione veramente drammatica,
sicuramente anche aggravata, perché è un altro di quei paesi che tra virgolette faceva conto sul grano russo ucrainico, anche lì aggravata da aumento dei prezzi, no?
Certo, ulteriormente, assolutamente. Poi c'è stata anche una siccità che purtroppo, cioè in pratica la Somalia diciamo che è veramente un tipico caso in cui c'è una sorta di sinergia, diciamo così, micidiale di guerra e cambiamenti climatici, perché poi c'è un numero di sfollati interni, sono 2,5 milioni, tanti rifugiati all'estero, che sono circa 900.000, e poi chiaramente ci sono appunto le carestie dovute alla siccità. Cioè, per rispondere a queste crisi occorrerebbero, secondo l'agenzia dell'ONU, 710 milioni di dollari, che chiaramente non arrivano, ne arriveranno dopo queste elezioni, forse dal Fondo Monetario Internazionale, e in cambio verranno chiaramente delle politiche di aggiustamento strutturale, solo 400 milioni. E il mandato di Farmajò è arrivato alla fine a febbraio già del 2021, senza che si fosse trovato però un accordo tra i dirigenti regionali per organizzare nuove elezioni. Poi c'è stato il prolungamento del suo mandato nell'aprile del 2021, che aveva peraltro provocato tantissimi problemi, combattimenti a Mogadiscio, che sembrava veramente far ritornare la città ai tempi della guerra civile del 91. E poi, in questi ultimi mesi, la scena politica era stata segnata dalla rivalità fra Farmajò e il suo primo ministro Mohamed Hussein Roble. E quindi l'elezione risponde appunto a questo sistema molto complesso, con i delegati investiti da questa miriade di clan e sottoclan che scelgono appunto i legislatori. E dopo un anno e mezzo la comunità internazionale poi ha moltiplicato gli sforzi per fissare queste elezioni, affermando che il ritardo rispetto alle elezioni poi avrebbe sicuramente provocato un problema rispetto alla lotta contro gli Shebab. Però la Somalia vive questa situazione da tantissimo tempo. Allora, tanto per fare un po', come dire, un riassunto veloce di quello che è successo in Somalia negli ultimi tempi, ho preso spunto da un bell'articolo su Internazionale della scrittrice Ijaba Shego, che è una scrittrice italo-somala, del novembre 2017, perché si riferiva a quello che era avvenuto il 16 ottobre 2017 a Mogadiscio, dove c'è stato un attentato degli Shabab che fece più di 300 morti, un attentato micidiale al Safari Hotel e al quartiere della Madina. E quindi Ijaba raccontava qual era il suo rapporto rispetto alla guerra, ma raccontava anche altre cose interessanti, cioè faceva un po' di discorso storico, perché questa guerra era cominciata come una rivoluzione di popolo per cacciare Siad Barre. Siad Barre era al potere con il colpo di Stato dall'ottobre del 69 e Siad Barre aveva fatto venire la Somalia, diciamo così, lei dice, più vite, nel senso che il paese era stato prima il governo di impronta socialista, poi è stato vicino all'Unione Sovietica e poi dal 78 è stato vicino agli Stati Uniti. Siad Barre, che era andato al potere con questa ideologia del pan-somalismo contro l'Etiopia, nel 77 aveva cercato di occupare l'Ogaden, che è una regione che apparteneva all'Etiopia ma abitata dai somali. Questa guerra a un certo punto fu sostenuta dai russi, ma ci fu poi un cambiamento delle alleanze, quindi l'Unione Sovietica era contraria a proseguire questa guerra, mandò i soldati cubani con l'Etiopia contro Siad Barre, che perse l'Ogaden. E quindi chiaramente questa sconfitta portò a una crisi del regime di Siad Barre, con peraltro anche le organizzazioni militari che si erano costituite nel nord. Siad Barre nei confronti di questa rivolta militare usò veramente il pugno di ferro, perché bombardò massicciamente le città del nord che si erano ribellate. Poi
scusa, ogni tanto ci sono degli scricchioli, non so se dipende dal microfono o qualcosa,
no,
qualche contatto.
Dalle mie cuffie, è probabile che siano le mie cuffie. E nel luglio del 90.
Adesso meglio.
Senti meglio adesso? Ok.
Sì.
E nel luglio del 90. 30.000 spettatori dello stadio di Mogadiscio avevano cominciato a fischiarlo, perché chiaramente l'opposizione cominciava ad esserci anche nelle grandi città, ci furono degli scontri, le forze di sicurezza fecero letteralmente una strage, da cui portò la rivolta contro Siad Barre, e Ijaba usa un bel termine, perché dice: una volta scomparso il suo corpaccione dalla scena politica, che Siad Barre era un personaggio imponente, definito anche bocca larga, molto amico dei socialisti Craxian, peraltro, una volta scomparso insomma Siad Barre, al centro della lotta rimasero una serie di gruppi tribali che volevano impadronirsi di un paese che comunque era ricco di risorse naturali. E chiaramente non c'era una classe dirigente, perché Siad Barre non aveva nessun interesse a creare una classe dirigente, e questo portò subito a una sorta di vera e propria carnificina senza precedenti. Nel paese si moltiplicavano i clan, che erano anche nati grazie alla politica di Siad Barre, e le appartenenze, c'erano le organizzazioni politiche come il Fronte Democratico di Salvezza Somala, il Congresso della Somalia Unita, che però non riuscivano mai a trasformarsi in partiti o movimenti. E città come Mogadiscio, Kismayo, Hargeisa fu una catastrofe, perché nei primi anni di guerra si registrarono devastazioni, esecuzioni di massa, molti somali scapparono all'estero, appunto si parla di 900.000 profughi. E in tutto questo scontro clanico emersero due figure, quella di Ali Mahdi, del Congresso della Somalia Unita, e quella del generale Farhad Aghid, che si facevano la guerra e controllavano le fette importanti del territorio. E anche Mogadiscio fu divisa in zone di influenza, gli scontri furono feroci. Anche qui arrivò la siccità, alla fame, ci fu l'effetto CNN, per cui le immagini dei bambini che morivano di fame girarono per il mondo grazie alle riprese della CNN, si creò il clima per un intervento pseudo-militare e nel dicembre del 92 partì questa operazione Restore Hope, forse ve lo ricordate, che arrivarono i Marines, ma anche gli italiani. Ci fu uno sbarco di Marines sulla spiaggia di Mogadiscio che sembrava veramente fatto da cattivi attori, con un copione scritto male, insomma. E però poi a quel punto cominciò la guerra, perché questo intervento militare trasformò innanzitutto l'Aid nel nemico numero uno, e poi cominciarono i bombardamenti nei confronti della popolazione civile e le violenze anche denunciate dei militari italiani contro la popolazione civile. Ci fu anche l'episodio dell'agguato al checkpoint Pasta contro gli italiani. In quel periodo furono uccisi Daria Alpi e Milan Rovatin, perché probabilmente stavano indagando sul traffico illegale di rifiuti tossici seppelliti nelle spiagge somale. E poi a un certo punto gli americani cercarono di catturare i Aid e entrarono nella zona controllata dai suoi miliziani, e fu un disastro, morirono più di una ventina di americani, furono abbattuti due elicotteri di Black Hawk, i miliziani portarono i corpi carbonizzati degli americani in giro per Mogadiscio. E quindi gli americani se ne andarono nel 94, loro avevano mandato 25.000 soldati in Somalia, e questa battaglia di Mogadiscio avvenne nell'ottobre del 93. E quindi a quel punto continuò la diaspora dei somali che fuggirono. Si fecero avanti queste corti islamiche, che erano delle organizzazioni che sostanzialmente si occupavano della giustizia, che però si organizzarono anche in milizie che occuparono Mogadiscio e riuscirono a mantenere per un certo periodo anche una certa stabilità e un ordine, finché non furono sostituiti dagli Shebab. E quindi sul finire degli anni 90 la Somalia finì nell'ordine del wahhabismo, questo Islam radicale che fino allora i somali non avevano conosciuto, perché i somali erano islamici secolarizzati, cioè religiosi ma non fondamentalisti, donne somali insomma descrivono con gli abiti colorati. E a quel punto ci fu il tentativo da parte degli Shabab, che sono molto organizzati, di imporre anche la Sharia, e il paese era diventato un territorio di nessuno, cioè uno stato fallito praticamente, dove da una parte si faceva la guerra, dall'altra si organizzavano ogni genere di traffico, di rifiuti tossici, degli organi, proliferavano gli Shabab, finché a un certo punto si trovò, gli Shabab furono cacciati, prima le corti islamiche furono cacciati dai soldati etiopi e anche dall'ONU, e si arrivò a un accordo per cui alla fine si arrivò alla creazione di questo governo che in pratica di fatto non controllava niente se non alcuni quartieri di Mogadiscio, e alla fine si è arrivato a fare le elezioni, facendolo diciamo, un po' breve, però per avere un'idea insomma di come si è arrivati a questa situazione della Somalia, che peraltro è influenzata anche da chiaramente elementi esterni dal punto di vista geopolitico, perché la Somalia dipende molto dai paesi della penisola arabica ed è soggetta anche alle tensioni che ci sono tra il Qatar, il Qatar, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, che sono sui fronti opposti nella guerra in Yemen, e poi l'influenza della Turchia, perché anche la Turchia ha fatto tanti investimenti in Somalia, ha delle basi militari, nel 2020 ha sottoscritto un accordo militare per addestrare le truppe somale, e la Turchia, attraverso la compagnia Al-Bayrak, che è praticamente il genere di Erdogan, ha firmato un contratto per la gestione del porto di Mogadiscio per la durata di 14 anni. Quindi la Somalia è diventata anche, come dire, oggetto della contesa geopolitica fra vari attori dell'area. Chiaramente la popolazione vive una condizione di terribile, perché appunto c'è la siccità, difficoltà nel muoversi, nel svolgere la vita quotidiana, un pezzo della Somalia, il Puntland, si è reso indipendente, anche se mai riconosciuta, così la Somaliland, insomma una situazione veramente complessa. Queste elezioni non hanno risolto granché, se non che gli americani sono ritornati con 450 uomini in Somalia per combattere gli Al-Shabaab, che peraltro sono anche espansi verso il Kenya, e quindi anche in Somalia ci sono stati dell'esercito keniano entrato per combattere gli Al-Shabaab. La situazione è piuttosto complicata.
E insomma, come dire, non parte sotto buoni auspici quindi la presidenza di Hassan Mahmoud. Si trova di fatto, come insomma da quello che ci dici, è sicuramente un paese che sta vivendo una grave crisi, intendendo per crisi non solo quella alimentare ma anche quella politica, perché negli ultimi anni ci sono state tante spaccature anche da un punto di vista dei vari stati federali, no? Perché mi sembra di aver letto che insomma nella vita politica somala ma anche da come tu raccontavi sono state fatte le elezioni, ci sono vari governi federali, quindi il tentativo di rimettere insieme Hassan Mahmoud si è presentato un po' come quello che voleva riappacificare le varie anime, i vari conflitti interni, no? Però si dovrà anche un po', come dire, limitare o controllare quella che è il malaffare, la corruzione, il traffico d'armi e tutto quello che avviene in un paese in crisi economica e senza nessun controllo politico nell'ultimo periodo, no? del territorio.
Pezzi della Somalia sono controllati dagli Shabaab, certo. Poi gli Shabaab all'inizio erano stati filo Al-Qaeda, poi c'è stata una scissione, quindi una parte è rimasta filo qaedista e l'altra si è affiliata all'ISIS, e chiaramente questo ha portato a scontri fra di loro. Poi ogni gruppo taglieggiava la popolazione e le imprese per autofinanziarsi, hanno fatto degli attentati terrificanti a Mogadiscio, quindi una buona parte anche del territorio è controllato dalle milizie di Al-Shabaab, che peraltro reclutano tra i giovani senza disperati delle città e anche delle campagne.
Però volevo chiederti, giusto per capire dentro uno scenario, insomma, poi non abbiamo moltissimo tempo oggi, però insomma per collocare, no? Perché tra oltre gli americani che insomma si sono subito ripresentati insomma come interessi dentro quest'area geopolitica, sono arrivati anche le congratulazioni ad esempio del primo ministro etiope Abiy Ahmed. Che tipo di posizione, cioè, perché la Somalia poi attraverso l'Eritrea aveva anche sostenuto l'invio di un contingente militare, no? Nel conflitto dell'Etiopia nel Tigray, quindi cioè, come si posiziona questo nuovo presidente?
Certo, l'Etiopia adesso ha interesse rispetto alla Somalia, anche perché poi l'Etiopia è sempre alla ricerca del suo fantomatico sbocco sul mare, e quindi comunque sia l'Etiopia era presente militarmente in Somalia, ma all'inizio della guerra in Tigray ha costretto Ahmed a spostare i soldati sul fronte tigrino e quindi a scoprire la parte del fronte meridionale in Somalia. Gli etiopi sono stati molto importanti quando hanno cacciato le corti islamiche da Mogadiscio insieme all'ONU, qui parliamo del 2006 se non ricordo male, quindi gli etiopi hanno una presenza militare lì, anche hanno degli interessi materiali, perché comunque la Somalia è sicuramente una zona che dal punto di vista geostrategico è fondamentale, perché si affaccia proprio sul Mar Rosso, quindi insomma ci sono degli interessi da parte di... gli etiopi hanno interesse poi ad avere buone relazioni con il presidente, che peraltro è sempre stato sostenuto dall'Occidente anche prima, quando è stato al potere tra il 2012 e il 2017.
Bene, vediamo che succede. Le elezioni, insomma, per chi non l'avesse seguito, non lo sa, ci sono state domenica, quindi sono fresche, vediamo che succede nei prossimi giorni, perché insomma anche questo nuovo presidente è stato spesso, lo ricordavi te, insomma, la maniera blindata in cui sono state tenute insomma queste elezioni, ma lui stesso è stato oggetto di varie minacce ed attentati, no? Un po' come tutti i candidati, però insomma sicuramente non una situazione semplice.
Allora, io non so se voglio fare uno stacco musicale o passare.
No, perché abbiamo pochissimi minuti prima di, insomma, per
allora,
chiudere oggi.
L'altro argomento che mettiamo insieme le due cose, i due, il Mali e la Guinea, li mettiamo insieme perché poi tutti e due i paesi hanno, sono stati vittime di due colpi di Stato. Diciamo che il Mali c'è un'ulteriore evoluzione, innanzitutto c'è stato. Dicono che hanno sventato un colpo di Stato, questa è una delle ultime notizie, colpo di Stato che quanto dice la giunta c'è stato nella notte fra l'11 e il 12 maggio, è stato sventato e secondo il governo i putschisti avrebbero beneficiato del sostegno di uno Stato occidentale che loro non nominano, ma chiaramente pensano alla Francia. Naturalmente i francesi dicono che non c'entrano niente, anzi dicono che gli arresti che sono susseguiti sono un regolamento di conti all'interno della giunta, che in realtà all'interno della giunta ci sono dei punti di vista diversi, perché punti di vista diversi rispetto alle scelte che ha fatto la giunta maliana di allearsi con i russi e di appunto ottenere l'appoggio di Wagner, che sarebbero i mercenari appunto russi. E all'interno della giunta è stato arrestato in seguito a questo colpo di Stato un personaggio che ha fatto lo stesso percorso di Assimi Goïta, cioè Amadou Keita, che è stato arrestato. Amadou Keita peraltro è molto legato a Malik Diab, e che è il presidente della CNT. La CNT è praticamente l'organo di governo della giunta, quindi questo fa pensare che ci possa essere effettivamente una frattura all'interno della giunta e che questo colpo di Stato sia un tentativo, supposto tale, colpo di Stato sia un'occasione per regolare certi conti. È vero che il governo del Mali ha deciso questi ultimi giorni di ritirarsi da tutti gli organi di stanza del G5 Sahel. G5 Sahel è un organo di coordinamento che ha a che vedere con soprattutto la sicurezza, che cooperava con Barkhane, con i soldati francesi, composto dalla Mauritania, dal Mali, dal Burkina, dal Ciad e dal Niger, e quindi si è ritirato dagli 5 Sahel, ha smesso di avere ogni collaborazione con i militari, con i francesi, soprattutto si è lamentato del fatto che il Ciad non volesse che Bamako diventasse il presidente di questo G5, perché la presidenza è a rotazione, e quindi le relazioni fra il Mali e i paesi europei, soprattutto con la Francia, si sono degradate ulteriormente, e il Mali dopo il colpo del 9 gennaio è effettivamente oggetto di una serie di misure economiche e diplomatiche da parte degli Stati dell'Africa dell'Ovest, che lo sanzionano con l'intenzione di far accelerare il processo di transizione, mentre invece la giunta vuole rimanere al potere ancora per parecchi anni. E la giunta ha optato per una transizione di 2 anni, quando invece la CEDEAO, la Comunità Economica degli Stati dell'Africa dell'Ovest, aveva chiesto a Bamako di organizzare le elezioni in 16 mesi al massimo. E c'è anche un riflesso di tutto questo in una polemica che ultimamente si agita riguardo all'informazione, cioè si sono un po' scatenati i social media riguardo a un'iniziativa, cioè dei blogger che hanno partecipato ai corsi di formazione finanziati dall'Unione Europea, destinati appunto a un centinaio di questi blogger maliani, che cercano di promuovere le professionalità nel settore dei social media, e hanno finanziato questa iniziativa con 72 milioni di franchi CFA e anche con un appoggio di altri 170 milioni. Allora, molti internauti dicono che l'Unione Europea cerca di corrompere dei giornalisti e di influenzare i media maliani, cioè di creare dei troll che possono servire all'interno dei social media per sostenere le posizioni francesi. E quindi l'Unione Europea è in piena guerra di comunicazione con il Mali, riversando, dicono alcuni blogger, milioni di franchi CFA, sono dei giovani blogger maliani che peraltro sono disoccupati e senza mezzi. E tutti quelli che hanno partecipato a questi corsi sono, presi di mira dai social media, quando si partecipa a una formazione finanziaria della Francia, dell'Unione Europea, subito si parla di persone che sono state corrotte o che sono a favore dell'Unione Europea contro il Mali. In Mali è stata vietata la radio francese RFAN, e poi c'è questa polemica, rivela effettivamente lo stato di libertà di espressione del Mali, anche perché la giunta ha chiesto esplicitamente ai giornalisti di fare un'informazione che sia un'informazione a favore del paese, cioè che non ci siano che sia patriottica, un giornalismo patriottico come lo definiscono. E quindi c'è
come il giornalismo di tutti i paesi, tra virgolette. Una battuta cattiva.
Sì, non è che è tanto diverso dal clima che viviamo anche qui, per carità. E quindi in realtà però il Mali certe cose, come per esempio parlare del bilancio dell'esercito maliano, criticare le autorità di transizione, insomma non è esattamente molto facile, perché se si mette in campo uno spirito critico, insomma subito si viene in qualche maniera sanzionati, perché vengono percepiti come un mezzo di sovversione da parte dei francesi. Insomma, questa guerra di informazione effettivamente dà anche il clima, diciamo così, di quello che succede, come col paese come la Guinea, dove i militari guineani, in particolare il capo della giunta, Mamadi Doumbouya, sembra avere la memoria corta, perché quando è andato al governo lui ha parlato del cattivo governo del presidente Condé, e del fatto che il presidente non è che si prendeva molto in considerazione le libertà pubbliche, e ha promulgato questa carta della transizione in cui la promozione e la protezione dei diritti umani era fondamentale, e poi non ci sarebbero state nessuna situazione particolare di urgenza che potevano giustificare la violazione dei diritti umani. Invece il 13 maggio scorso il portaparola della giunta ha annunciato un decreto che interdice ogni manifestazione pubblica, e quindi il Comité National de Rassemblement et de Développement, che sarebbe praticamente il comitato della giunta, ha affermato esplicitamente che è vietato qualsiasi tipo di manifestazione pubblica. La classe politica della Guinea non ha apprezzato molto questo annuncio, che peraltro notifica anche che il potere rimarrà, non sarà trasferito ai civili prima di 3 anni, mentre invece l'opposizione chiedeva un passaggio, una transizione dai 15 ai 24 mesi, e quindi è stata considerata una misura inquietante, che esprime una volontà di confiscare le libertà fondamentali, quando invece il Comitato Nazionale, che peraltro aveva avuto anche un certo appoggio da parte della popolazione e anche dei partiti di opposizione alla Condé, aveva promesso che la giustizia sarebbe stata la bussola che avrebbe guidato la transizione. E quindi tutti i tavoli del dialogo nazionale, delle crisi nazionali, sono stati praticamente disertati dall'opposizione, e questa operazione di Doumbouya ha fatto sì che si fossero unite opposizioni, forze politiche che prima erano completamente agli antipodi, cioè da una parte l'Unione delle Forze Democratiche della Guinea di Seru Dalein Diallo, che era contro l'ex presidente, e dall'altro invece i sostenitori di Alpha Condé, quindi che sono arrivati ad avere a fare una riunione insieme, e in qualche maniera anche a cercare di fare delle operazioni politiche e di protesta. Questo è stato anche il sintomo di una caduta della popolarità dei dirigenti della transizione in Guinea, una caduta verticale, visto appunto che poi tutta questa interdizione sarà per un bel po' di tempo, fino alle elezioni, semmai si terranno, considerando insomma quali sono gli scenari. E questo insomma in un paese come quello della Guinea, che ha tutta una serie di problematiche notevoli dal punto di vista sociale ed economico, che poi erano state aggravate dal potere di Alfa Condé, che era stato appunto contestato vivacemente dalle opposizioni quando cercava di imporre il suo terzo mandato, e poi è stato deposto dalla giunta.
Bene, oggi così abbiamo fatto una carrellata veloce, chiudiamo qui questo spazio, insomma, di attenzione, di focus sul continente africano. Grazie ancora e noi ci risentiamo tra 15 giorni.
D'accordo, ciao, ciao a tutti e a tutti.
Sì, che data, ma licenzia, grazie, un se bella.